Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Sono Marco Pieroni, siete su Radio Incontri in Blu Cortona e stasera andremo a rivedere un film dell'anno 2003. Stavolta restiamo in Italia, per modo di dire, anche perché se la produzione italiana è associata a quella inglese, turca e portoghese. Il film di stasera quindi è La finestra di fronte, diretto da Ferzan Özpetek. Il film interpretato da Giovanna Mezzogiorno, Giovanna, Massimo Girotti, Davide, morto pochi dopo giorni la ripresa del film, Raul Bova, Lorenzo, Filippo Nigro, Filippo, e Serra, Ilmaz, Emine. Film in coproduzione italiano, ma girato in Italia, Roma. Ripercorriamo il film passeggiando insieme per la capitale. Dopo un flashback che ci porta in un panificio nel 1943, fra l'altro il panettiere che interpreta il film è stato l'attore Flavio Insinna. La scena si sposta ai giorni nostri. Giovanna e Filippo stanno discutendo dopo aver fatto la spesa mentre attraversano Ponte Sisto, lasciandosi alle spalle il ghetto di Roma, quando si imbattono in un anziano signore in difficoltà e decidono di portarlo nel loro appartamento in un palazzo di via Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde. Piano piano si dipana innanzi a Giovanna e al suo vicino Lorenzo la storia di Davide e del suo amore, clandestino proprio come quello che sboccia tra i due giovani. Si conoscono in un locale del rione Testaccio in piazza dell'Emporio e partono alla ricerca del vecchio che ritrovano confuso seduto ai piedi della vicina fontana delle Anfore. A questo punto che i due giovani decidono di indagare sul passato di Davide, il loro primo appuntamento è ai tavolini del Bar Taruga in piazza Mattei, dominata, la vediamo in un fotogramma alle spalle di Giovanna, dalla fontana delle Tartarughe. Un viaggio ritroso di Giovanna e Lorenzo parte dal ghetto da via Paganica, sede del negozio di stoffe, in cui la sera precedente Davide era crollato sotto il peso dei ricordi. A pochi passi si trova piazza Paganica, dove un flashback Davide ricorda una bambina che assiste alla deportazione della madre. Il viaggio conduce Giovanna a casa di Davide in piazza Piscinola, a Trastevere, dove scorre e dove scopre il parco di Monte Caprino, dove Giovanna e Lorenzo si scambiano un bacio. Nello stesso parco, all'ombra del teatro di Marcello, una fontana celava i biglietti e le lettere d'amore che Davide e Simone si scambiano 60 anni prima. Vediamo adesso a leggere una critica dal Gotha delle critiche dei film in Italia, tratto dal Morandini di Laura Luisa e Morando Morandini. Leggiamo la critica al film di stasera. Niccolò Tommaseo, un linguista dell'Ottocento, diceva: il matrimonio è come la morte, pochi ci arrivano preparati. Non era preparata l'operaia Giovanna, che sposata da 8 anni con Filippo, un lavoro precario dopo l'altro, e madre di 2 figli, è una giovane donna insoddisfatta e si distrae spiando il bancario Lorenzo, suo bel dirimpettaio, la finestra di fronte appunto. Entra nella sua vita un vecchio signore smemorato che il marito le porta in casa, in attesa che qualcuno lo identifichi. È questo Davide, ebreo e omosessuale, che la induce a riappropriarsi della propria vita, a riscoprire la sua passione per la pasticceria, a rinunciare al marito e al fantasticato amore per Lorenzo. Scritto e riscritto con Gianni Romoli, anche produttore con Tilde Corsi, è il quarto film del turco Özpetek, il più maturo, intenso e stilisticamente calibrato, giocato sul principio della sottrazione anche nel nascondere, sfumandolo, un livello metaforico e allusivo. Struggente presenza di Girotti, morto pochi giorni dopo la fine delle riprese, in una compagnia di interpreti in cui, oltre all'ottimo mezzogiorno, tutti recitano come si deve. 5 David Domantello, 5 Globi d'Oro, 4 Ciak d'Oro, 3 Nastri d'Argento, 3 premi a Carlo Vivari.
Oh, se io ho ragione, non sto zitta a sopportare tutto come fai te.
Ah, beh, certo, tu hai sempre ragione, scusa, me l'ho dimenticato.
No, io non ho sempre ragione, ma stavolta sì.
Dai, ti piace litigare, è più forte di te, non sai trattenerti.
Oh, ma mai una volta che fossi complice con me, eh?
Ma l'hai fatto una scenata perché c'era passata davanti nella fila. E non era nemmeno vero, c'era prima di noi.
Guarda che quando ho voluto chiederle scusa mi è saltata addosso come una belva. E te zitto.
Ma che dovevo dire? Che dovevo fare?
Ma te non vedi la faccia che fai quando parlo con la gente? Te ti vergogni di me?
Mi vergogno? Che dici? E poi non parlavi, stavi urlando. Pure la cassiera ha detto che ci avevi torto, dai.
Ah, buona quella. Hai visto come mi puntava contro la matita?
Sì, ho visto. Però non c'era bisogno di dirle dove si doveva mettere.
Sì, vabbè, un po' esagerata. Però te non hai sentito quando ha detto a quella rumena se avevi i soldi per pagare, ma te rendi conto? Sta razzista.
Si è perso. Non sa nemmeno come si chiama.
Beh, ma ci avrà dei documenti. Ce l'ha una carta di identità, un documento? No, no, i soldi, un documento. Non c'ha nient'altro in tasca.
Ma che vuoi perquisirlo?
Sono molto confuso. Non mi ricordo più di niente.
Giovanna, sposata con Filippo e madre di 2 bambini, Martina e Marco, è insoddisfatta della propria vita. Non apprezza il lavoro come contabile in una polleria. Spesso è in crisi col marito, che passa da un lavoro precario all'altro e, sognando una vita migliore, spia di nascosto Lorenzo, il vicino che abita nel palazzo di fronte. Un giorno, ritornando a casa, incontra un anziano signore, privo di memoria, che afferma di chiamarsi Simone. Nonostante Filippo, il marito, decida di ospitarlo temporaneamente a casa, in attesa che si riprenda, Giovanna è inizialmente riluttante a prendersi cura di lui, ma poco a poco gli si affeziona e cerca di scoprirne l'identità, e proprio con l'aiuto di Lorenzo riesce a svelare il triste segreto del suo passato. L'uomo, in realtà, è Davide Veroli, ebreo ed omosessuale, scampato al rastrellamento del 1943, durante il quale dovette scegliere se avvertire il maggior numero di persone o l'amato, il vero Simone.
Ma dov'è papà?
Vai a vedere la televisione pure tu.
Ma chi era quel signore?
Martina, guarda che non è giornata, cammina.
Non litigare,
non devo ricordare i cartoni. A destra i detersivi e a sinistra solo le confezioni a spruzzo.
Questa ragazzina sta diventando più ossessiva di te.
L'ordine facilita la vita e non fa perdere tempo.
Sai perché mi fa perdere tempo? Te l'ho chiesto mille volte di andare di là a vedere la televisione. Martina, non ci senti?
Ti ho già detto che non mi va di guardare la televisione.
Ci è nata così o lo è diventata questa?
Non lo so. Giovanna, vieni, si sta sfogliando. Ma togliti di lì che ti vede. Dai, quasi nudo. Vieni prima che chiuda le persiane. La pianti?
Ora basta, eh?
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
¡Ay, qué noche tan oscura!
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se me ha
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Vi ricordo che siete in compagnia di Radio Incontri in Blu Cortona, io sono Marco Pieroni e stasera affrontiamo un film italiano, La finestra di fronte. Questo è Film alla Radio. Anche in questo film, come tutti gli altri direi, come tutti, ma proprio tutti i film, hanno errori sia di continuità che di montaggio. Ma mi chiedo, ma com'è possibile? Vediamo quelli della finestra di fronte. Il marito Filippo si sta vestendo per andare al lavoro, discutendo animatamente con la protagonista, la Giovanna, a mezzogiorno. Forse a causa della troppa agitazione si infila la felpa al contrario, con il colletto sul davanti e la zip sul collo. Nelle scene successive la stessa felpa è indossata correttamente. Ora mi chiedo, ma è possibile che abbiano dato per buona una scena con un errore così macroscopico? Nella scena di passione tra Lorenzo e Giovanna, la sera che lei decide di fare l'amore con lui prima che lui parta per trasferirsi a Ischia, ad un certo punto Lorenzo, Raul Bova appunto, abbraccia Giovanna da dietro, poi stringendola a sé e girandola verso di sé, travolto dalla passione, le dice: «Perché stai con me, Chiara?» Chiara è la moglie di Raul Bova, quindi nella foga della scena ha chiamato la sua partner cinematografica col nome della moglie, Chiara Giordano appunto. E non con il nome del personaggio, che è Giovanna, come lei stessa si presenta. Andate a cercarla la scena. Nella scena in cui la mezzogiorno e la sua vicina di casa portano il vestito del Girotti in lavanderia, una delle due commesse la esorta a tornare nel pomeriggio a ritirare lo stesso vestito, ma poi si nota benissimo in un primo piano che l'orologio della Giovanna a mezzogiorno segna le 16:35, è già pomeriggio. Si è capito che l'anziano signore aveva salvato molte persone dall'olocausto perché aveva sentito il suo datore di lavoro che faceva la spia ad un nazista. Ma se si è salvato dall'olocausto e comunque non è stato preso dai nazisti, lo stesso signor Veroli ha tatuati i numeri di matricola sul braccio. Com'è possibile?
Mi scusi, ma credo che suo nonno non stia molto bene. Mi sono trovato praticamente davanti che mi diceva delle cose molto strane e poi si è allontanato.
Ma non è mio nonno.
Ah, mi scusi, è che l'ho già visto con lei e io abito nel palazzo di fronte al suo.
Ah, sì. Non so nemmeno chi ero, abbiamo trovato in mezzo alla strada. Alla polizia ci hanno detto che ci avvertono se scoprono qualcosa. Adesso dove è andato però?
Guardi, io l'ho incontrato lì davanti alla mia macchina. Scusi, ma pure avete portato alla polizia e ve l'hanno lasciato in affidamento?
Non è possibile.
Ma mi sembra strano.
Ma ha ragione, infatti non ce l'ho portato io.
Comunque non può essere lontano.
Non sta bene.
Che cos'ha?
La memoria, ha perso la memoria.
E come si chiama?
Giovanna.
Lorenzo. Ma dicevo di lui.
Ah, Simone.
Inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Non vola più, non vola più.
bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa.
Ma che freddo fa. Davide scelse di salvare quante più persone possibile. La donna che ora lo accudisce era una bambina, salvatasi grazie a lui. E purtroppo Simone non si salvò. Perciò Davide ha trascorso l'intera esistenza a rimpiangerlo. Questo induce Giovanna a guardarsi dentro e a comprendere di aver perso i suoi sogni e le sue passioni. Riacquistata la memoria, è proprio Davide, che era proprietario di una grande pasticceria di Roma, a spingerla a coltivare la passione per i dolci che Giovanna coltivava per lo più come un hobby.
Buonasera.
Buonasera Mario. Il solito, per favore.
Mi scusi, ma non sono Mario.
E allora faccia venire Mario.
Ma non c'è nessun Mario che lavora qui. Che cosa prende di solito?
Un vermouth.
Un vermouth.
Io prendo una birra, grazie.
Due.
Ma lei chi è?
Lorenzo. Eravamo in macchina insieme prima. Ci siamo incontrati all'uscita del pub, si ricorda?
No. Che lavoro fa?
Lavoro in banca.
Le piace?
Eh sì, abbastanza. Sto per diventare direttore di un'agenzia.
Sarà contenta sua moglie?
Beh, ma non sono sposato.
Alla sua età non è ancora sposata. E come mai?
Non lo so. Forse non ho trovato ancora la persona giusta.
Dopo essersi scambiata un bacio appassionato con Lorenzo, il quale, con l'enorme sorpresa di Giovanna, la spiava a sua volta con maggior fervore, ella decide di passare la notte con lui, per fuggire almeno una sera dalla pesante e soffocante routine quotidiana. Ma prima di andare fino in fondo, si affaccia alla finestra della casa di Lorenzo e lì, in una sorta di flashback, vede se stessa e i suoi affetti più cari e si rende conto che se andasse avanti perderebbe tutto, i suoi sogni, le persone che ama. Così decide di lasciare Lorenzo, che l'indomani deve partire per trasferirsi definitivamente ad Ischia per lavoro. Il giorno dopo, in preda ad un'improvvisa indecisione, Giovanna corre giù per le scale per poter parlare ancora una volta con Lorenzo, ma non fa in tempo a raggiungerlo e vede la macchina di Lorenzo allontanarsi.
Allora, per oggi pomeriggio?
Ma sei matta, minimo fra 3 giorni.
No, ti prego, è veramente urgente.
Senti, sabato, oggi pomeriggio siamo chiusi. Non se ne parla proprio, tesoro mio, eh?
È un caso umano. Ma guarda, se uno ti prega, una ragione ci sarà.
E su, dai, falle contente. Non dico sono casi umani. Fate una cosa, passate più tardi e bussate alla serranda.
Grazie.
Ma per stavolta non vi ci abituate, eh? Bel taglio, eh? Roba fine. Ma di chi è?
Che te frega?
Quello ci prova, sa tutto di te, pure che il caffè lo bevi amaro, dammi retta.
Senti, in tasca c'aveva questi. Ma che ci farà così, anzi?
Di dire a chi si fa l'affari sua.
Pronto? Ah, buongiorno. Adesso? Ma non lo so, come faccio? Ah, beh, sì, è una buona idea. E dove? Ah, al solito bar. Bene.
Il solito bar. Avete anche la vostra canzone del cuore?
Mio caro Simone, dopo di te il rosso non è più rosso, l'azzurro del cielo non è più azzurro.
Io resterei per sempre su questa panchina.
Gli alberi non sono più verdi.
Non si accontenti di sopravvivere.
Dopo di te devo cercare i colori dentro la nostalgia che ho di noi, i nostri sguardi rubati in mezzo a un mondo di ciechi che non volevano vedere.
Cosa sarei? Sono un fallito, eh?
Quelli che se ne vanno ti lasciano sempre addosso un po' di sé.
Aiutami.
È questo il segreto della memoria.
Dobbiamo amarci di nascosto, perché nessuno ci perdonerebbe il nostro amore.
Io e Simone avevamo un posto segreto.
Mi piango di non aver avuto ancora il coraggio di chiederti perdono. Per questo non posso più nemmeno guardare dentro la tua finestra. Era lì che ti vedevo sempre, quando ancora non sapevo il tuo nome. E tu sognavi un mondo migliore.
Il film è stato apprezzato dal pubblico e il regista ne è rimasto entusiasta. Ero molto preoccupato e non ha detto che non sia ancora, ma sapere già che alla prima del film sia piaciuto mi solleva un po'. Esordì così alla conferenza stampa l'emozionato regista Ozpetek. Fersan Öztetek è nato nel 1959 a Istanbul, nel quartiere di Fener, da una famiglia della borghesia locale, imparentata per via materna con due pascià. al momento di scegliere come proseguire gli studi, si oppone alla volontà paterna, che vorrebbe che completasse gli studi negli Stati Uniti, e ottiene, grazie all'appoggio della madre, come al solito, di trasferirsi come studente universitario a Roma nel 1976, per studiare storia del cinema alla Sapienza, dove completerà la sua formazione frequentando corsi di storia dell'arte e del costume all'Accademia di Costume e di Moda e i corsi di regia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Dopo alcune esperienze in teatro con il Living Theatre di Julian Beck, riesce ad avvicinarsi al mondo del cinema, iniziando a collaborare come assistente e aiuto regista con Massimo Troisi, Maurizio Ponzi, Ricky Tognazzi, Sergio Citti e Francesco Nuti. Il suo primo lavoro come aiuto regista è Scusate il ritardo dell'83 di Troisi, seguito da Son contento di Ponzi, in cui ha una piccola esperienza come attore, interpretando un madonnaro. Sempre con Maurizio Ponzi è aiuto regista nel film Il tenente dei carabinieri e anche I commercialisti hanno un'anima del 94. Nel 96 invece collabora con Ricky Tognazzi nel film Vite strozzate, che anticipa il suo debutto come regista. Tra i film di Ozpetek citiamo Le fate ignoranti, Saturno contro, che affronteremo fra l'altro in una prossima puntata, e Un giorno perfetto.
Conosce quella pasticceria in via Giustini?
Veroli.
Davide Veroli. Era sua. È stato un grande pasticcere, un vero artista. Famoso in tutta Europa.
Ma lei lo conosce da molto tempo?
Da una vita. Gli devo la vita. È stato lui a salvarmi il 16 ottobre del 1943. Lei non sa nemmeno di cosa sto parlando, vero?
No, mi dispiace.
I nazisti, all'alba e per tutta la mattina, caricarono sui camion intere famiglie, uomini, donne, vecchi, bambini. Non solo al ghetto, sa, per tutta Roma. Davide fece di tutto per avvisare il maggior numero di persone. Salvò anche molti bambini quel giorno. E per questo gli hanno dato medaglie, onorificenze. Per quello che servono.
Ma che gli ha fatto?
Perché lei non se ne rende conto, ma è una vera privilegiata. Non aveva mai permesso a nessuno di fare un dolce con lui. E poi addirittura regalare i suoi strumenti.
Ma anche lei fa la pasticcera?
No. No.
Giovanna Mezzogiorno è figlia d'arte, nata dall'attore napoletano Vittorio Mezzogiorno e dall'attrice milanese Cecilia Sacchi. I suoi nonni materni erano il critico cinematografico Filippo Sacchi e Josefa Gianzana, figlia del banchiere Mino Gianzana e di zia di Gian Giacomo Feltrinelli e un po' di bella gente. Dopo i primi 9 anni vissuti nel quartiere romano di Casal Palocco, si trasferisce con la famiglia a Milano. Qui frequenta il ginnasio, il liceo statale Cesare Beccaria, ma dopo 2 bocciature, attenzione signori, si trasferisce a un liceo linguistico dove si diploma in seguito, studia recitazione, lavora per 2 anni a Parigi presso il laboratorio teatrale del regista britannico Peter Brook, amico e maestro di suo padre Vittorio. Suo padre morirà nel gennaio 94. Sul set del film Più leggero non basta del 98 conosce Stefano Accorsi, interprete, come già detto poc'anzi, di Saturno Contro, un altro dei film di Ozpetek, che diventa suo compagno per un lungo periodo. Sul set di Vincere ha conosciuto il macchinista Alessio Fugolo, che ha sposato poi nel 2009 a Griante con una cerimonia civile, dal quale ha avuto anche 2 figli nati il 26 agosto 2011. La coppia si separa poi nel 2022. Tra i film interpretati da Giovanna Mezzogiorno citiamo Il viaggio della sposa di Sergio Rubini, L'ultimo bacio di Muccino, Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo. Ritornata sui suoi passi, troverà lavoro in una pasticceria, cominciando a vivere con più serenità, come le aveva consigliato d'altronde Davide.
Vieni, entra. Ho cercato di creare un po' d'atmosfera, però forse un po' esagerato. Se vuoi spengo.
No, è molto carino.
Sapessi da quanto tempo l'ho immaginato. E adesso sei qui.
Siamo indivisibili,
ricordo memorabile, memorabile, come mi diceva il mio caro amico regista Carlo, un miracolo, come per quanto è scricciolo. Anche questa sera quindi abbiamo ascoltato, immaginato, anche grazie a voi, un altro film. Dopo la sigla ascoltiamo la versione di Gocce di Memoria, cantata da Gaia, 9 anni, mixata con una coppia di eccezione, Giorgia, insieme a Laura Pausini, live, inestimabili. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film, ringrazio Carlo che mi segue sempre la regia, Silvia che mi segue in redazione, e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì, e di replica di venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Mio caro Davide, da quando non ci sei più, Martina mi chiede spesso di te. Lei ti chiama ancora Simone, ma presto le racconterò la tua storia. Ieri al lavoro, per la prima volta, mi hanno chiesto di fare un dolce da sola. Indovina quale gli ho fatto. Il capo pasticcere non ha fatto commenti, però l'ha aggiunto alla lista di quelli da preparare per la domenica. Credo che sia un buon segno. Filippo è riuscito a farsi cambiare di turno. Sembrava che avesse vinto la lotteria. Era così entusiasta. E io ho capito che non posso chiedergli di più. Sai, quando penso a Lorenzo, ho paura di avere già cominciato a dimenticare il suo volto. A non ricordare più la sua voce. Cosa sta facendo in questo momento? A chi sta sorridendo? Ho ancora bisogno di una tua parola, Davide. Di un tuo sguardo, di un tuo gesto. Ma poi all'improvviso sento i tuoi gesti nei miei. Ti riconoscono le mie parole. Tutti quelli che se ne vanno ti lasciano sempre addosso un po' di sé. È questo il segreto della memoria. Se è così, allora mi sento più sicura. Perché so che non sarò mai sola.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.